Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Ciao, è bello che tu sia qui ad ascoltare Ananda in Voce, il tuo podcast per restare connesso con la famiglia spirituale che è un po' sparsa in tutta Italia, in tutta Europa e anche nel mondo. Abbiamo iniziato infatti a raccogliere delle storie dei discepoli che vivono fuori dalla comunità di Ananda, nei pressi di Assisi, ma che magari per un certo periodo della loro vita hanno proprio vissuto qui o comunque hanno avuto un rapporto con Swami, una connessione particolare con Swami e sono disponibili a raccontarci la loro storia. La scorsa settimana abbiamo piacevolmente ascoltato Luigi e Adriana del gruppo di meditazione di Torino. Oggi andiamo a Napoli ad ascoltare la bellissima storia di Bikram Mario Liquori, insegnante di Ananda Yoga dal 2010 e discepolo del maestro Paramahansa Yogananda dal 2008. Bikram ha vissuto per qualche periodo ad Ananda Village in California, poi si è trasferito anche qui nella comunità di Ananda Assisi e ora vive a Napoli. È un ragazzo molto attivo, oggi è direttore del giornale online vocedinapoli.it e partecipa attivamente anche al gruppo di meditazione di Ananda Napoli. Insieme a Bikram andiamo a ripercorrere la sua storia, in particolar modo il suo cammino spirituale, il suo discepolato. Ci racconterà del suo rapporto con Swami e anche ascolteremo cosa ha da dirci per tutte quelle persone che non hanno avuto occasione di dialogare fisicamente proprio con Swami. Ma entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata e vi auguro un buon ascolto. Volevo chiederti come concili questa vita di yogi cittadino, come la gestisci?
Guarda, io oltre a vocedinapoli.it poi ho anche un'azienda familiare di cui sono amministratore, quindi faccio impresa. La mia ispirazione è Rajarshi Jonakananda, quello di vivere nel mondo e non essere nel mondo. Non è facile, non è semplice. Parlando poco tempo fa proprio con Darshan, parlavo, ricordi la Seconda Guerra Mondiale? Immaginate che voi ad Ananda siete gli alleati e noi che siamo nella quotidianità siamo la resistenza che lavora, combatte dietro le linee nemiche. È questo. Però il mondo ha bisogno tanto di luce, ha bisogno tanto di canali di luce e penso che persone come me, ma come anche altre persone che vivono nella città, l'unica cosa che possono fare è aprirsi al maestro e chiedere che il maestro fluisca attraverso di loro. Non è semplice, ma è qualcosa che abbiamo scelto di fare. Cerchiamo di farlo con gioia, a volte meno gioia, ci sta. Il gioco della vita, quindi.
Sì, è proprio il gioco della vita. Ripercorrendo un po' brevemente la tua storia, ho letto che hai un background cattolico,
sì.
Come poi hai fatto i tuoi primi passi verso il sentiero della realizzazione del sé?
Ma questa vita abbiamo scelto di complicarci un po' le cose, no? Se io la vedo così, il maestro ha scelto per me un percorso singolare, ma come ognuno di noi, non perché il mio sia più simile agli altri. Diciamo che la scoperta del maestro e la scoperta di Ananda mi hanno viaggiato su strade diverse che alla fine si sono incrociate. Soffrivo di attacchi d'ansia, di attacchi di panico. Il mio background cattolico, nonostante non fossi anticlericale, non frequentavo la chiesa, eccetera, sentivo la presenza di qualcosa di superiore, che però non era rispecchiata negli insegnamenti classici che abbiamo ricevuto tutti noi cattolici. Quello che io sentivo mal si accompagnava a quello che era l'insegnamento cattolico. Tra l'altro mi ricordo che mettevo in crisi l'insegnante di catechismo con delle domande che per un bambino che poi poteva avere 28-9 anni, periodo della prima comunione, non mi sapeva rispondere. E poi mi ricordo che una volta, durante la prova della prima comunione, loro ti danno l'ostia sconsacrata per farti provare Io presi l'ostia pensando che fosse cartone, la sputai per terra perché dissi: vabbè, sarà cartone, sai, tu da piccolino. E loro disse: cosa hai fatto? Hai sputato il corpo di Cristo, eccetera. E da lì disse: ok, non è iniziato proprio bene il rapporto con la Chiesa Cattolica. E quindi poi è andato avanti il discorso. Quando poi io, nei 23-24 anni, sono comparsi questi attacchi di panico, questi attacchi d'ansia, mia madre mi ha detto di parlare con uno psicoterapeuta e io semplicemente non mi fidavo di altre persone, però questa persona mi fidavo perché era anche stato mio pediatra, quindi una persona che ho sempre avuto un grande rapporto, una persona di fiducia, che tra l'altro poi scoprì che era, oltre ad essere psicoterapeuta, era buddista. E lui mi insegnò prime tecniche di meditazione, alcune simili al Kriya Yoga. Io non sapevo neanche cosa fosse. Mi consigliò dei libri da leggere, tra cui uno di Thich Nhat Hanh, Il miracolo della presenza mentale, che è stato il mio, penso, primo libro spirituale. Bel libro, ma non era il mio libro. E poi mi disse: visto che comunque le tecniche che ti ho insegnato sono simili alle tecniche del Kriya Yoga, perché non leggi l'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda? La grazia divina, soprattutto durante le prime meditazioni, mi dava delle esperienze che mal si conciliavano con la mia esperienza cattolica. Sai, sei un peccatore, bruciare all'inferno, queste cose, eccetera, il diavolo, eccetera. E io invece, nella mia meditazione, sentivo una grazia, una pace, qualcosa che non sai spiegarti durante queste cose. E così, combattuto dal mio background cattolico, ma anche le esperienze, approfittai di un infortunio che mi tenne a casa per ordinare il libro La biografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. E proprio così, guardando il maestro negli occhi, allora non sapevo chi fosse, proprio in perfetto napoletano, incazzato, dissi: Yogananda, mi spiega che cazzo è su Kriya Yoga, perché sto capendo niente. Proprio anche in maniera volgare, ma arrabbiato, veramente sentivo forte questo bisogno. E aprì il libro senza nessun tipo e ci fu il capitolo 26, La scienza del Kriya Yoga. Questa fu una risposta che sentì nel cuore, non fu una risposta da libro. Diciamo, l'apertura sulla scienza del Kriya Yoga, questo mio desiderio, fu una risposta che sentì nel cuore. E lì per lì lessi il capitolo, non è che lo compresi tanto. Iniziai a leggere l'autobiografia dello yogi e ogni capitolo che leggevo, iniziai da capo, dal primo capitolo, ogni capitolo mi donava una pace e mi dava questa sensazione di benessere. Contemporaneamente, prima ancora di sapere dell'autobiografia dello yogi, quando ancora soffrivo di questi attacchi di panico, una volta venne mia zia da Perugia. Mia zia era agente di polizia penitenziaria al carcere di Perugia e mi disse: sai, sono venute delle persone, le hanno arrestate, le hanno portate in carcere. Queste persone sono di Ananda, sono discepole di Yogananda, penso che siano innocenti, una cosa del genere. Quando sentì le parole di Ananda pronunciate da mia zia, così, senza sapere niente, ancora non ero sul sentiero spirituale, il mio corpo iniziò a tremare e rimasi con questo attacco di panico nel letto tutta quella giornata. Con il senno di poi, riconobbi che ci fu un riconoscimento interiore, ma che ancora non sapevo come si sarebbe sviluppato. Poi, quando dopo lessi la biografia dello yogi e volevo studiare le lezioni del maestro, pensavo che dovessi andare a Mount Washington, a Los Angeles, ma feci il collegamento con quello che disse mia zia e quindi poi andai ad Ananda. E lì poi è iniziata in questa vita la mia storia d'amore col maestro e con il raggio di luce di Ananda, che è con Swami Kriyananda.
E poi com'è nato il desiderio, la curiosità di venire ad Ananda? Cosa ti ha spinto a dire andiamo a conoscerli?
Perché volevo sapere di più, volevo imparare molto, volevo imparare delle tecniche di meditazione, molto dello yoga, molto del Kriya Yoga. Mi sembrava che l'unica possibilità, invece di andare alla Self, c'è la Self a Napoli. Non ho ancora avuto il piacere di anche andarla a visitare, c'era anche allora, però fui guidato a Perugia, ad Assisi, dall'Aranda Assisi, da mia zia che mi accompagnò la prima volta, e mi ricordo che arrivai di sera e meditai penso un quarto d'ora sul tempio, e il giorno dopo era domenica, sentii la prima satsang domenicale guidato da Shantidev, e lì sentii forte proprio le parole scandite, casa nel mio cuore, un riconoscimento. Nonostante ciò, comunque, l'ego sempre tenta, no? Di portarti fuori, è normale, il suo gioco lo devi fare, amen. Ma il mio rapporto con il maestro, soprattutto, c'è sempre stato questa dolcezza, questa pazienza infinita, questo amore infinito che ti attrae in una maniera che non è spiegabile, che non è. Cioè, l'amore non lo puoi definire. Con una cura, con qualcosa di bello che. Non ci sono parole. E poi conobbi Swami Kriyananda.
E come fu il tuo rapporto con Swami?
Il mio rapporto con Swamiji non fu dei migliori, nel senso che conoscendo Yogananda e riconoscendo in maniera interiore Yogananda, quando andai là ad Annanasi, c'erano tutte queste foto di Swami Kriyananda e io dicevo che queste persone idolatrano Swami Kriyananda quando il maestro Yogananda. Però fortunatamente ebbi sempre questa guida interiore che disse, al di là di quello che dice Suomi, eccetera, prendi come l'ape, fiore, quello che a te serve per la tua crescita spirituale, che sia data da questo Suomi, sia data da un altro, sia una cosa che per te è valida, prendila. E così ho iniziato a frequentare Ananda e così ho iniziato il corso di insegnante di Ananda Yoga, ho preso il diploma. E più andavo, comunque frequentavo ad Ananda e più sentivo questo cercare di provavo rispetto per Swami Kriyananda, per essere stato un discepolo del maestro, ancora non riuscivo a riconoscerlo, no? Ancora non riuscivo. E questo comunque mi dispiaceva, cioè avevo questo dispiacere interiore.
Ma hai avuto proprio occasione di incontrarlo, di partecipare a qualche servizio domenicale tenuto da lui?
Sì. Io ho anche scambiato delle email con Swamiji e comunque la risposta fu interiore, perché una volta pregai il maestro per capire se Swamiji fosse un suo strumento, no? Per essere sincero. E il maestro mi sentì nel cuore la vibrazione del maestro. Dietro la vibrazione di Swamiji. E questo sciolse tutti i dubbi, ma non tutti, perché quando tu vedi un essere umano non puoi mai vedere la divinità, cioè uno sviluppo tale, una sensibilità tale, a volte, sai, questo fa parte sempre del gioco di Dio, non vedi la divinità dietro una personalità. Capisco quando Dottor Lewis combatteva col maestro sulle spalle e lo vinceva. Prendendosi tra parentesi il beffe del maestro, della sua forza, e così era anche con Swami, c'era questo velo che non ti lasciava vedere la divinità di Swamiji. E nonostante ciò, quando presi il Kriya Yoga, mandai un'email, nonostante già avevo mandato varie email a Swami di consigli generali su alcune cose, chiesi a Swami dopo il Kriya Yoga se era il caso che mi dovesse avere un uomo spirituale che potesse simboleggiare questa mia iniziazione al Kriya Yoga. Tra l'altro, io non sono uno che si ricorda le date o quanti anni fa ho preso il Kriya Yoga.
Non andiamo sul dettaglio.
Non vado sul dettaglio da questo punto di vista, ma scrissi a Swami e sentì che forse il nome di Lahiri potesse essere qualcosa adatto a me. Non lo sapevo. E durante un satsang domenicale, Swamiji viveva ad Assisi, fui chiamato da Narayani e Lakshman mi diede un passaggio e ricordo ancora che avevo queste gambe che mi tremavano, nonostante avessi dei dubbi, parte di me riconosceva la grandezza di Swamiji e anche il fatto solo di poter toccare la mano terrena che ha toccato il maestro, no? Che ha stretto la mano del maestro, era per me un grande onore.
E come andò quell'incontro?
E non apprezzai molto, diciamo, quell'incontro perché ero preso da questa emozione, quindi che come onde non mi lasciava tranquillo. Nonostante Swamiji fu squisito, mi dirà benedizione. Sai, l'aereo è un cognome in India, quindi non sento che sia un nome adatto a te. Io dissi, insomma, non ha importanza. Se credi che mi vuoi dare questo nome, sì, se no, per me era un simbolo, non era una cosa. Sono solo onorato di avere la tua benedizione e basta. Duro, penso, non so, se un secondo, a poco tempo, 5 minuti, perché proprio questa emozione, questo onore era talmente grande che non riuscivo a gestirla allora. Così dopo, mi ricordo che dopo salutato Swami, mi misi in macchina e partì per Napoli. E quando tornai a casa, mi diede mail di Lakshman che diceva: guarda che Swami ti stava cercando, ma tu poi abbiamo appreso che sei ritornato subito a Napoli. Swami sente per te il nome Bikram, se tu lo senti anche tu puoi prendere questo nome con le benedizioni Swamiji. E dissi: va benissimo. E mi diede il significato, che significa prode, coraggioso, diciamo.
Poi, com'è proseguita la tua vita?
In seguito mi sposai, sono stato al village, ho vissuto in California, ho vissuto anche ad Ananda Santa Cruz nella Bay Area di San Francisco, sono stato a Palo Alto, ho seguito un po' le conferenze di Swamiji là a quel tempo. Però quando lasciò il corpo, io ero in California, era mattina presto, Swami era in Italia, e quando poi lasciò il corpo di mattina, venne a sapere che aveva lasciato il corpo, si tolse questo velo che avevo nella mia coscienza, sentì che Swamiji era più vicino me stesso, sentivo questa sua presenza, questo suo amore, questa sua vicinanza. Finalmente riuscì a sciogliere riserve, no, che ancora avevo a livello di ego su Swamiji. Quindi questa è stata la mia esperienza con Swami, che è terrena.
Ne approfitto per chiederti, alcuni di noi della New Wave, non hanno avuto modo di conoscere Swami in persona. E a volte sento dire appunto qualcuno in maniera dispiaciuta il fatto di non aver incontrato Swami. E secondo te ha ragione di esserci questo dispiacere oppure non ha senso? Perché comunque, come ci hai detto tu, era prima un rapporto ancora umano e nel momento in cui lui ha lasciato il corpo, anche questo velo in te è caduto. Cosa ti senti di dire magari a queste persone che dicono: guarda, io non ho avuto la fortuna che hai avuto tu di conoscere Swami e mi sarebbe tanto piaciuto?
Allora, io credo che conoscere Swamiji è conoscere il maestro. Swamiji non è altro che un canale del maestro. E tu, io, Kirtani, Darshan, tutti i discepoli sono canali del maestro. Molti amici Kriyamana si sono rammaricati di questo, ma Swamiji non è altro che il maestro che vive in ognuno di noi, che la sua presenza non ha bisogno di un canale fisico. E quindi dico a tutti coloro che non hanno conosciuto Swamiji che in realtà lo conoscete, conoscete il maestro, è nel vostro cuore. Io che ho avuto il karma di incontrarlo, è lì per lì anche di non riconoscerlo, no? E di essere anche contro di lui, fa parte del gioco, dell'ila di Dio. Però mi ha fatto questo dono di sentirlo quando ha lasciato il corpo, di sentirlo dentro in una maniera che non si può spiegare, la sua presenza, di capire che lui era veramente nostro amico, che il maestro è veramente nostro amico.
E con queste parole chiudiamo questa intervista ringraziando di cuore Bikram per la sua testimonianza. E vogliamo ringraziare anche te per essere stato in nostra compagnia. Ti ricordo di iscriverti al podcast se ancora non l'hai fatto, perché ci sono sempre nuovi episodi in arrivo ogni settimana. Se ti è piaciuta questa intervista, ti saremo molto grati se ci lasci un cuoricino o un tuo commento nello spazio delle recensioni. Magari puoi farci sapere anche il nome di un devoto che non abbiamo ancora intervistato e che cosa ti piacerebbe conoscere su di lui o su di lei. Ti mandiamo un caro abbraccio e ci sentiamo presto qui ad Ananda in Voce.